Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda da Arnaldo Casali, in regia sempre il nostro tecnico laureato Francesco Franceschini, nonché anche scrittore in erba. Ci
abbiamo anche... Vorrei chiarire che in erba non è quello che pensi tu, perché... ma significa giovane.
Potremmo chiamare le forze dell'ordine. Questa era Nera Marmora che cantava, non era lei.
Non ci sono registrazioni di Nera Marmora, non esistono, ma ce la dobbiamo immaginare.
Sì, parlate vicino al microfono, se non vi sente nessuno.
Ma questa voce inconfondibile che avete appena orora sentito è quella di Vincenzo Policreti, qui presente. Vincenzo Policreti, che appunto però ci parlerà oggi di Nera Marmora, insieme a un altro importante personaggio della città, che è Stefano De Maio.
Buongiorno a tutti.
Allora, perché parliamo di... come che si chiama? Gina Palmucci, in realtà.
Quella sì, si chiamava Gina Palmucci, e dopo il diploma al Conservatorio di Santa Cecilia, quando diventò cantante professionista, come aveva del resto sempre desiderato fare, assunse il nome di Nera Marmora proprio in omaggio a questa città, nera come il fiume, marmora come le cascate.
Allora, perché oggi parliamo di questo personaggio così importante e tutto sommato così poco conosciuto della storia artistica di Terni?
È giusto, giusto, perché ci parliamo? Voi ci avete chiamato qui a parlarne. Ditelo voi perché parliamo di questo personaggio.
Ma tra l'altro, che ieri sera Vincenzo era ospite di Livia Torre su Teleterni, sempre a parlare di questo argomento. Perché? Perché sta promuovendo uno spettacolo che andrà in scena sabato prossimo in prima assoluta, giusto?
Mondiale.
A Lugnano, giusto?
Sì. Nell'importante cornice di Lugnano in Teverina, alle 21, nel teatro, nell'unico teatro esistente a Lugnano, d'altronde, noi facciamo questa rievocazione di Nera Marmora, senza un preciso perché. Ci è piaciuto farlo, abbiamo visto il libro del Cagnoli, che è l'unica fonte storica su questa cantante. Dalle fotografie io personalmente mi sono fatto alcune idee che non hanno molto a che vedere con la sua biografia, e sono qualche cosa che sta a metà tra quello che si può capire dalle fotografie e quello che si può immaginare nella mente di un autore più o meno in erba.
Allora, innanzitutto diciamo una cosa, parliamo anche del cast, appunto, dello spettacolo, lo spettacolo che va in scena in prima assoluta sabato a Lugnano in Teverina, appunto è stato scritto da Vincenzo Policreti.
Di e con Vincenzo Policreti. E poi nel cast abbiamo Nera Marmora, interpretato dal soprano Rita Tomassoni, Enrico Caruso, interpretato da Francesco Giordanelli, e poi abbiamo al pianoforte Luca Garbini. Ci sono io, Stefano De Maio, e Vincenzo Policreti, che interpreterà una miriade di personaggi.
Stefano, chi interpreti tu?
Io interpreto Giulio. Giulio prima e dopo abbiamo messo nella locandina, perché è tutto un excursus della vita, una sorta di ricordo notturno che Giulio, marito di Nera Marmora, in una notte tempestosa, umanamente tempestosa, rievoca proprio un 15 aprile, dopo circa 40 anni dalla morte della moglie. Quindi si colloca in un evento temporale intorno, diremmo, agli anni 60, a metà degli anni 60, quando durante una notte, appunto, del 15 aprile, svegliandosi, rievoca tutti questi fantasmi del passato. Fantasmi interpretati da Vincenzo, chiaramente da Rita, che è Nera Marmora, e poi c'è anche questo Enrico Caruso, che entra nella vita professionale, e ci sarà poi un po' a sorpresa anche un evento che noi abbiamo ipotizzato di stretta simbiosi professionale e, perché no, sentimentale, in un'epoca quando lei, ancora ventenne, debuttava nei grandi palcoscenici del mondo.
Cioè, perché c'è avuto una relazione con Caruso?
Noi abbiamo ipotizzato dal punto di vista artistico.
Non risulta da nessuna parte, ma è molto bello immaginarlo. Il pubblico preferisce sapere...
Poi, bella, era sposata?
Lei no.
Non allora, ah, veramente.
Non ancora, allora va bene.
No, lei si sposò.
Perché dopo... siamo in una radio cattolica.
No, no, siamo in una radio cattolica, ma anche se non lo fossimo, lei primo non risulta che sia stata l'amante di Caruso, però è tanto bello immaginarlo, perché Caruso era una persona affascinante, era un donnaiolo, era napoletano, Capri, e ci dà soprattutto... lo spunto per cantare delle canzoni di quelle tipo Torna a Surient.
Comunque hanno lavorato insieme con Caruso.
Lavorato sì, con Caruso, con Gigli, questa ragazzetta.
Altro non si sa.
Si sa che si sposò, ma questo è il punto vero, interessante, da cui siamo partiti, è che questa donna, bravissima, perché questo lo dicono le cronache, poi ha lavorato, ha fatto tournée in tutto il mondo, ha lavorato con questi massimi... stelle massime, Gigli, Caruso, Schipa, con grossi anche direttori d'orchestra, a un certo momento sposa questo conte, lascia le scene, è incinta, partorisce prematuramente una bambina, la bambina si salva, lei muore. Quindi questi sono i fatti.
A quanti anni?
30. Neanche compiuti. Prima del 33° anno di età. Quindi nel pieno della sua carriera succede questo strano cambiamento e da quello noi siamo partiti, perché noi abbiamo supposto, io personalmente ho supposto, che una persona così dedita, così determinata nel campo artistico, così brava, abbia avuto un trauma insanabile nell'abbandonare, nel dover abbandonare le scene e nel dover passare a una maternità che le tarpava le ali per sempre. Tenete presente, siamo nel 23, anzi nel 24, quando lei muore, nel 23 si sposa, nel 24 muore, siamo agli inizi del fascismo, dove la nobiltà ancora crede di essere la chiave portante della nazione, mentre invece il popolo irrompe sulla scena italiana. E in questo spazio così quasi inavvertito di catastrofe avviene la catastrofe personale di Nera Marmora. Questo è il punto del nostro lavoro. Speriamo che gli eredi del conte, non facciamo cognomi proprio per questo, e soprattutto della Palmucci non si adontino, ma questo è un lavoro di ricostruzione fantastica, questo ci tengo a dirlo, anche perché così è più divertente della biografia.
Sì, sì, come è stato detto benissimo, risulta dalle cronache, non solo italiane, ma in Sud America, in tutto il mondo dove lei andò, che in quello stretto arco temporale in cui lei calcò questi palcoscenici aveva 20 anni, quindi in 10 anni di carriera, dai 20 ai 30 anni circa, lei ebbe dei successi grandiosi e questo è tangibile, lo si legge. In più c'è questo contesto temporale, storico, in cui si connota la sua vita, le sue vicissitudini, e questo è stato per noi un grandissimo stimolo dal punto di vista artistico, perché una storia, artisticamente parlando, si connota di questi fatti, no? La vita, la morte, il dolore, la tragedia, i successi, il fasto, lei che proveniva dal popolo e arriva al fasto e alla nobiltà anche, e quindi c'erano tutti i canoni per intrecciare una storia meravigliosa come il pubblico di Lugnano avrà a testimoniare.
I fortunati che riusciranno a entrare in teatro a Lugnano.
Perché effettivamente il teatro è piccolino, però diamo anche un accenno al teatro di Lugnano, perché in un'epoca in cui i teatri chiudono, Lugnano quest'anno ha aperto il teatro, quindi è il teatro comunale, è stato inserito come teatro comunale, e ancor più importante è che questo teatro comunale sorge in un antico palazzo proprio di queste epoche, del fine 800, inizio 900, che era una fabbrica di lampadine, però come potete immaginare non è una fabbrica intesa comunemente a livello industriale, è un palazzo antico, che il comune ha voluto intendere come dedito alle arti e alla cultura in genere, e perciò il primo piano è un museo. E al secondo piano, in questa grande sala, è stato adibito il palco, le quinte, un bellissimo impianto luci e quant'altro occorre per dare uno spettacolo. Quindi,
giustamente, dalle lampadine all'impianto luci,
alle idee, alle idee, alle idee. Alle idee.
Appunto, come nasce l'idea, no, di raccontare un personaggio che credo la maggior parte dei ternani conosce soltanto perché andando in via Barbarassa ci si trova di fronte questa lapide con scritto Nera Marmora, Gina Palmucci, appunto dove era la sua casa, no? Lei è nata in quella, adesso non so, sembra un garage da fuori, c'è un negozio vicino.
Sì,
no?
C'è un negozio.
E quello è il palazzo dove è nata Gina Palmucci.
Sì, infatti, quello è il palazzo. Come nasce l'idea? Credo che alla base ci sia stato un anniversario. Il professor Freddi, Alberto Freddi, ha fatto un bel lavoro su Gina Palmucci, di tutt'altro genere. Lui l'ha fatto come ricerca biografica, ne ha fatto uno spettacolo. Freddi è un, oltre che il primario neurologo che tutti conosciamo e apprezziamo, è anche un grande uomo di teatro e un ottimo attore a sua volta. E ha fatto un ottimo spettacolo, però lui l'ha fatto in senso, non voglio dire agiografico perché sarebbe riduttivo, ma biografico, quindi andando alla ricerca dei punti positivi di valore di questa donna ingiustamente dimenticata. Anche perché purtroppo in un'epoca in cui dove non ci sono riproduzioni si dimentica tutto, noi non abbiamo memoria di ciò che non possiamo
sentire. Ecco, non esistono, dicevamo prima, noi abbiamo sentito la Carla Tebaldi, quella che abbiamo sentito, non
ci purtroppo sono. Sì.
Perché mentre di Caruso esistono registrazioni, di Nera Marmora non c'è nessun tipo di registrazione audio delle sue esibizioni.
Vero, infatti, e comunque le registrazioni di Caruso, se... dovessimo giudicare Caruso dalle registrazioni che ci sono rimaste, dovremmo dire che non sapeva cantare, perché sono di quei dischi poi rimasterizzati, sì, ma credo che il grande Caruso fosse ben diverso da quello che possiamo conoscere oggi dalle antiche registrazioni, mentre oggi si fanno registrazioni e che veramente sono, se non perfette, quasi. Quindi di quell'epoca anche tecnicamente avremmo difficoltà. In ogni modo, Nera Marmora o Gina Palmucci, che dir si voglia, non ha lasciato tracce altro che nella memoria. Però era una grande ternana e noi siamo terni.
Ora, io non ho ovviamente ancora visto lo spettacolo. Conoscendo però Vincenzo, credo, no? Vincenzo Policredi, che peraltro è conosciuto, molto conosciuto, soprattutto come psicologo, anche se appunto attore straordinario e autore, l'ultima volta che l'abbiamo visto come autore è stata Stravalentino 2011, in cui avevi in qualche modo stravolto il mito di Ulisse, hai fatto una sorta di quasi parodia dell'Odissea, no? Quindi ci possiamo aspettare anche uno spettacolo un po' dissacrante, ironico?
Decisamente sì, e anzi se adesso con l'amico Stefano De Maio ci possiamo far sentire un breve brano, così gli ascoltatori si renderanno conto di quanto dissacrante e ironico sia il testo in certi punti. In altri invece il dramma delle ali tarpate di questa donna viene vissuto con maggiore malinconia, però brevi momenti.
Se ci ascoltiamo allora un frammento,
se il signor padrone ce lo permette, noi... Allora, premetto, questo è il colloquio tra la mamma del conte. La mamma è interpretata da me con un bel cappello da donna e una mimica che fa intuire un enorme seno materno, ma la voce che sentirete è la mia, non stupitevi. E l'ottimo Stefano De Maio, che invece fa il conte, parte a cui del resto è ormai ad uso, avendo fatto altri conti in altre commedie migliori della mia. Allora,
di un certo Goldoni. Un conte goldoniano.
Sì, un conte goldoniano. Allora, noi partiamo. La madre di Giulio lo apostrofa violentemente. Ci sei?
Ci sono, mentre troviamo.
Allora, trova la parte, che sennò facciamo una figura da peracottare.
Che tra l'altro dovremmo sapere a memoria.
Dovremmo, sì, ma...
ecco, visto che mancano 3 giorni allo spettacolo.
Ma dico, sarai mica diventato matto? Sposare, sposare!
Ma mamma...
Ma che mamma e mamma? Qui è il decoro della nostra famiglia ad essere in questione.
Sì, mamma, lo capisco bene. Tuttavia, siamo ormai nel 1923, non è più come una volta.
Ehi, lo so che voi giovani a certe cose non badate più, ed è un male. Ma anche in questo vostro mondo moderno vi sono limiti che non possono né devono essere valicati.
Ma mamma, in fin dei conti che male c'è? Cosa ha lei di incompatibile con il decoro della nostra famiglia?
Cosa? La figlia di un non so che delle acciaierie, per giunta ternano! Fa la cantante e si esibisce in pubblico! Ma dove mai si è visto qualcosa di peggio?
Ma, mamma, Anche il capo del nostro governo è figlio d'un fabbro e si esibisce in pubblico.
Beh, sì, questo è vero. Però il nostro re, Dio lo conservi, gli ha consegnato lo Stato, ma mica lo ha fatto nobile. La politica è una cosa, la nobiltà è un'altra. Noi siamo la parte sana, immutabile, immarcescibile della nazione. Di tutto il resto, moda, usanza e politica si può anche discutere. Di noi, no.
Ma... mamma, io l'amo.
Oddio santo, che discorsi da scimunita. Io l'amo, io l'amo. Qui parliamo di matrimonio, che cosa c'entra l'amore?
Ma insomma, mamma, io sono adulto, sono maggiorenne, ho il diritto di decidere della mia vita privata.
Giulio, non dimenticare una cosa. La vita di un nobile non è mai una questione completamente privata. In quanto facente parte di una classe che è spina dorsale e nervo della patria, un nobile non può. Non può, capisci? Sottrarre se stesso ai doveri che la sua classe gli impone, primo fra tutti, quello di vivere con rettitudine, dignità e decoro consoni alla sua condizione. Nella nostra famiglia nessuno ha mai lavorato, nessuno ha mai fatto commercio, nessuno ha mai impalmato un plebeo, e tantomeno una meretrice.
Mamma! Una cantante non è una meretrice.
Ma come no? Una donna che espone se stessa ad una molteplicità di uomini e per giunta per questo è pagata, si offre a loro per denaro. È una prostituta. Che altro è?
Dio mio, come devo fare? Quella donna mi è entrata nel sangue, non vedo più altro, non penso più ad altro. Mamma, di quella donna io ho assoluto bisogno. Tu sei mia mamma. Tu mi conosci come nessuno altro. Ti prego, aiutami. Ma non chiedermi di rinunciare a lei.
Figlio mio, se proprio ti vuoi incaponire su questa strada, hai un'unica possibile soluzione. Non è l'ideale, ma insomma. Se quella donna vuole entrare nella nostra famiglia, portare il nostro nome e salire al nostro livello, deve per sempre abbandonare le scene.
Abbandonare le scene? Beh sì, questo l'avevo pensato anch'io. Nemmeno a me questa mania di cantare... Però, non so come la prenderà lei, dopo tutto è il suo lavoro.
Lavoro? Il lavoro è fatica, il lavoro è sacrificio, il lavoro è sudor della fronte. Cantare è piacere, inverecondia, sollazzo. Cristo lavorò da ragazzo nella bottega di Giuseppe, ma da nessuna parte sta scritto che si sia mai messo a cantare. E poi, a parte questo, ma te lo immagini, noi che sediamo nel nostro palco al teatro cittadino, a guardare tua moglie che sculetta, gorgheggia, magari in déshabillé come in quella porcheria della Traviata. E se lei è traviata, tu sei cornuto. Le corna normali si sanano col duello, ma tu che fai? Tutte le sere vai e sfidi tutta la platea.
Oh santo cielo, e allora cosa devo fare?
E allora Nera Marmora smette di esistere e nasce una nobildonna, o almeno una sua passabile imitazione, che a teatro ci andrà come tutte le persone normali tra il pubblico e non sul palcoscenico, e che con la maternità e una vita irreprensibile farà col tempo dimenticare a noi e soprattutto alla gente, le sue umili origini e i suoi discutibili trascorsi.
Bravissimi, ottimi, un bel assaggio, devo dire, che ci fa un po' capire anche la scelta del titolo, quindi Traviata, non soltanto perché appunto Gina aveva interpretato anche questo ruolo, il ruolo di Violetta, ma perché in qualche modo è percepita, no? La sua storia è un po' quella della Traviata, cioè viene considerata una sorta di donnaccia dalla famiglia di lui, e quindi costretta in qualche modo, che comunque lei accetta, per amore fa questa scelta di rinunciare alla carriera.
Chissà se è per amore o no, questo noi non lo sappiamo. Lei fa questa scelta, c'era un forte salto sociale dal capo operaio dell'acciaieria a un nobile molto ricco, tra l'altro la famiglia aveva possedimenti dappertutto, anche nel centro di Roma.
Era una famiglia ternana?
Era una famiglia a Tuderte.
A Tuderte.
E quindi se sia stato amore o revismo non lo sappiamo. E quello che è certo è che questa cosa è stata pagata molto cara. D'altronde il titolo Traviata allude da un lato sì all'opera di Verdi, dall'altro al fatto che una cantante per la nobiltà antica dell'inizio del secolo era poco meno che una mignotona, e dall'altro ancora che è veramente traviarsi per un artista, rinunciare all'arte e uscire dal suo ambito. Forse il vero traviamento di Nera Marmora è stato lasciare il canto.
Ho fatto una ragazza bellissima, vi ho visto anche sulla locandina, c'è una foto.
Allora, la locandina è veramente bella e la ritrae appunto nella Traviata, perché è uno dei suoi cavalli di battaglia. È una foto scattata a Santiago del Cile. E sempre nei primi del Novecento. Sì, era bella, per l'epoca era molto bella, ce la descrivono le cronache, piccolina, proporzionata, di bellissimo aspetto, il nasino all'insù, mora di capelli fluenti e ricci, con occhi verdi come smeraldi. E soprattutto tratteggiano anche l'aspetto nella sua fisicità, che è propriamente caratteriale. Era una donna forte, estroversa, votata all'arte, e c'aveva proprio il fuoco sacro. Deve essere chiaro questo, e qui sono pacifiche le cronache dell'epoca. Lei era a livello di Caruso, di Beniamino Gigli, e i grandi direttori Mascagni, Toscanini sceglievano lei, benché giovanissima, volevano lei. Quindi a noi piace pensare che questa Ternana, con un forte accento ternano anche nel nome, era una Callas dell'epoca, votata quantomeno a questo, perché erano questi direttori a sceglierla per questi ruoli.
Ma una cosa, una domanda un po' così, un po' provocatoria. Oggi di solito gli attori, gli artisti ternani che fanno carriera nazionale, sul curriculum scrivono nato a Roma, no?
Sì, è vero.
Tutti si vergognano di essere ternani. Lei addirittura, nome e cognome d'arte, li scelse rendendo omaggio alla sua terra. Cos'è cambiato, Vincenzo, secondo te, da allora?
Non è cambiato molto da allora. Quello che è cambiato è che Gina Palmucci era una donna forte e quindi non si vergognava di niente. Nel vergognarsi di qualcosa c'è sempre, qui è lo psicologo che parla, c'è sempre un elemento di debolezza. Io mi vergogno di ciò che non sono capace di sostenere. Le persone forti accettano, fanno delle scelte consapevoli e le difendono. Quindi la scelta di essere ternana chiaramente non le apparteneva, ma lei era nata a Terni e voleva che si sapesse che da Terni veniva fuori una grande cantante che portava alto il nome di Terni nel mondo, cosa che queste altre mezze cartucce che si vergognano di questa città non sono capaci di fare.
E questo, sia ben chiaro, è partito proprio dal nostro monito stravalentiniano di riportare in auge i personaggi e lo spirito di cui dobbiamo essere fieri come ternani. Ecco perciò il motivo principe che 2 anni fa ci ha spinto a ricercare e a creare, grazie a Vincenzo Policreti, quest'opera, per cercare di portare di nuovo la memoria di questa cantante che non appari tuttora qui nella nostra città.
Prima di chiudere, vogliamo fare una velocissima biografia flash, appunto abbiamo fatto degli accenni, quindi lei nasce in una famiglia operaia, giusto? Il padre lavorava all'acciaieria.
Dunque, il padre era capo operaio, anzi capo del personale per esattezza delle acciaierie. Il sor Augusto aveva dei grandi baffoni, come usava all'epoca, aveva una faccia da galantuomo, probabilmente lo era, anche perché poi Terni è una città di galantuomini, prima che ci venissimo noi da fuori a inquinarla. Era nata nel 1891, del giugno, per le persone che badano a queste cose, quindi era dei gemelli. E dei gemelli aveva probabilmente l'estroversa versatilità, ma è sempre per chi bada a queste cose che mi fa un po' sorridere, ma ne sento parlare molto, doveva avere l'ascendente da qualche altra parte, perché la sua capacità di sfondare non era aerea, era ben di terra, aveva i piedi ben piantati per terra, anche se la voce veramente probabilmente arrivava al cielo.
Sempre velocemente, quando inizia la carriera, come inizia a cantare?
Allora, già nel suo debutto all'Accademia, no? Al Conservatorio di Roma, il Santa Cecilia.
Lei va, studia al Santa Cecilia.
Inizia qui a Terni, grazie a una contessa che interpreterà Vincenzo, e la quale si rende conto di essere di fronte a una persona che è un genio, un vero talento, e quindi la indirizza assolutamente a Roma, all'Accademia Santa Cecilia. Considerate che già nel suo debutto al saggio a Santa Cecilia, lei debuttò nel saggio insieme a Beniamino Gigli, che fecero una delle coppie più grandi della nostra lirica, già al saggio del Santa Cecilia, e si dice che dovesse partecipare o partecipò la stessa regina Margherita, perché richiamata da questo evento. Le cronache danno già questo nel descrivere la voce. Io qui ho sotto mano una delle tante cronache che descrive appunto il timbro vocale di Nera Marmora. Nera Marmora, un canto di bella pura voce, con una facilità e purezza di emissione nel registro acuto, un miracolo di intonazione con una fluida armonia nel registro centrale, e con un equilibrio di leggere calde note basse, un canto che ha il segreto fascino di vibrare attraverso un'anima. Questa è la recensione di Matteo Incagliati nel Giornale d'Italia del 18 gennaio 1921.
21.
Lei debuttò nel 17 a Foggia, mi insegna il nostro autore.
E già a metà anni 20 già si era ritirata, quindi muore nel 24, 23 quando muore?
Muore nel 24, 20, quindi nel 23 si sposa, quindi... scusa, sì, no,
una bene, carriera no, quindi brevissima e fulminante proprio.
Fulminante e fulminata.
Ok, abbiamo concluso, abbiamo finito il nostro spazio. Prima che Francesco ci taglia inesorabilmente, vi salutiamo. È molto bello, appunto. Io ringrazio Vincenzo e Stefano per essere venuti questa mattina e per questa opera anche di riscoperta delle risorse locali. Ricordiamo che l'appuntamento è per sabato.
Vi aspettiamo sabato 5 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale Spazio Fabbrica di Lugnano per questa prima assoluta.
E speriamo che prima o poi anche di vederlo a Terni questo spettacolo.
Magari anche a Terni, visto che è partita proprio da qui.
Chissà
tutta
se
la storia.
Certamente sì.
Ma lei ha portato qui i direttori come Mascagni qui a Terni. Grazie a lei che si è esibita qui al Verdi di Terni, portò direttore Mascagni.
Bene, allora, possiamo chiudere con un... chiudiamo con un saluto, non so se vuoi cantarci una canzone.
Non ve lo consiglio, saluto gli ascoltatori e ringrazio l'emittente.
Ovviamente la puntata la potete riascoltare all'indirizzo www.radioadesso.it. Alla settimana prossima.